Oh boy, what a beaut. 6 more of these and you're pissed as a new.
Allora, eccoci in studio di nuovo. Allora, oggi dicevamo, cominceremo con qualche aggiornamento sulla Diaz. Oggi è sabato e tutti i sabati ormai per tutta l'estate a Genova si svolgeranno le udienze per il processo sui fatti della Diaz. Ricordiamo, 29 poliziotti sotto accusa per il pestaggio avvenuto tra la scuola Diaz e la scuola Pascoli in via Cesare Battisti a Genova. Dall'altra parte ci sono 98 partilese, se non mi sbaglio, ma soprattutto 93 ragazzi della Diaz che hanno subito quella violenza inaudita dei poliziotti, e insomma più o meno tutti i sabati ormai abbiamo un appuntamento fisso con l'aula di Tribunale di Genova in cui si stanno svolgendo le udienze. Sentiremo anche qualche aggiornamento dagli avvocati, ma poi insomma oggi vorremmo dedicare un po' più di spazio al processo contro i 26 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio. Ricordiamo, devastazione e saccheggio è un'accusa molto pesante, per cui si rischiano tra gli 8 e i 15 anni. È un'accusa che non è stata, che è stata usata con molta parsimonia nel dopoguerra e praticamente mai per fatti politici, se non nel tentativo di criminalizzare il movimento torinese ai tempi di Edo Solebaleno. E poi parleremo anche di come è stata istruita effettivamente questo processo contro i 26. Ricordiamo che l'elemento principale di accusa è un video prodotto dalla polizia. Parleremo in qualche maniera di come questo video è stato prodotto, proprio come è stato creato ad arte, e poi insomma andremo sulle iniziative per Carlo Giuliani per ricordare l'omicidio di 3 anni fa, e racconteremo insomma gli appuntamenti principali che si svolgeranno tra il 16 e il 21 luglio a Genova. C'è un fitto programma di appuntamenti di ogni genere, dal politico al culturale all'artistico, e insomma cercheremo di ricordare alcuni degli appuntamenti.
Sì, hai fatto bene il punto, io ero un po' distratto. No, comunque il discorso è abbastanza semplice, manca poco ormai anche al 20 luglio, i processi sono cominciati abbastanza in sordina, sembra che ci sia un po' tutti i compagni siano in questo momento, non dico pensare ad altro, ma bisogna comunque riprendere il filo con Genova, un filo che altrimenti rischia di vedere, oltre che assolti i 29 poliziotti, ribadiamo che la posizione di questa radio, come la posizione della maggior parte dei compagni, è contro il carcere. Non ci interessa vedere queste persone in carcere, bensì ci interessa che sia ricostruita una verità e che soprattutto chi ha comandato le forze di polizia in qualche modo venga ritenuta responsabile di quelle 3 giornate, anzi di quelle 2 giornate di Genova del venerdì 19 luglio e del sabato 20 luglio di ormai 3 anni fa.
E proprio in questa chiave adesso stiamo cercando di seguire il processo alla Diaz, che è un processo contro la polizia. Chiaramente, dicevamo, mantenere il filo è importante, è un po' triste farlo quando si tratta di mantenere il filo con le aule di tribunale, ma insomma in questa occasione ci sembra davvero importante, anche perché le implicazioni politiche sono alte, anche perché se da un punto di vista si mettono sotto accusa i poliziotti, dall'altra parte lo Stato in qualche maniera fa pagare come contrappeso delle accuse pesantissime contro i manifestanti. Allora oggi dicevamo Ci sarà una nuova udienza del processo Diaz, dal manifesto vediamo intanto qualche informazione proprio su cosa, su qual è la posta in gioco di oggi. Oggi pare che ci sia il rischio di un rinvio del processo proprio per questioni strettamente legali. Alcuni degli avvocati invocano la cosiddetta legge Cirami, poi come sentiremo dalla voce degli avvocati altre questioni, altre possibilità di rinvio ci sono, e quindi cerchiamo di capire cosa succede oggi, magari se riusciremo a avere anche qualche aggiornamento nel corso dell'inchiesta. Andiamo adesso quindi un contributo che abbiamo registrato con l'avvocato Laura Tartarini. Ricordiamo che in questo collegio di difesa delle parti lese, che sono questi 93 manifestanti, ci sono in realtà avvocati di varie nazionalità, proprio perché un collegio internazionale si sta occupando dei fatti di Genova, come di tutti i fatti repressivi che ormai accompagnano praticamente con regolarità Svizzera i grandi summit dei G8 e tutte le occasioni internazionali in cui questo tipo di poteri si manifestano concretamente.
Un'altra cosa importante che va ricordata prima di mandare questa intervista è il fatto che in questi 3 anni comunque si sono susseguiti alcune altre inchieste, alcuni arresti, e per alcuni compagni c'è stata anche una detenzione, il cosiddetto carcere preventivo, che ha visto coinvolti un 20-30 persone che sono arrivati a farsi anche 8 mesi di carcere, ricordando l'esempio di Jimmy, un compagno siciliano. Detto questo, mandiamo questa intervista, ci risentiamo, registrata ieri sera, ci risentiamo tra qualche minuto.
Siamo qui al telefono con Laura Tartarini, che è uno degli avvocati impegnati nei vari processi di Genova. Allora, intanto oggi è il giorno in cui si fa una delle udienze per la Diaz. Puoi darci qualche informazione o qualche aggiornamento su cosa si parlerà oggi?
Sì, noi oggi in realtà abbiamo un problema abbastanza serio, cioè comunque insomma la prima cosa sicuramente di cui si discuterà è il fatto che l'onorevole Biondi, che difende in questo processo alcuni dei poliziotti, ha chiesto di poter rinviare l'udienza perché ha un legittimo impedimento in quanto parlamentare e vicepresidente della Camera. Quindi insomma sicuramente il primo problema sarà superare questa richiesta di rinvio, anche perché obiettivamente se passa oggi poi potrà passare tranquillamente anche in futuro, mentre invece ovviamente il nostro interesse è quello di fare questo processo in fretta, anche perché appunto ormai del tempo dai fatti ne è già passato.
Certo, e questo infatti...
E tra l'altro, visto che i poliziotti dicono che sono assolutamente innocenti, non hanno nessun timore, quindi questo processo anche loro lo vogliono fare in fretta in modo da vedere accertata la loro innocenza e illibatezza, a questo punto ci chiediamo perché cominciamo già dalla seconda udienza con le richieste di rinvio e i legittimi impedimenti. Poi chiaramente ci mancherebbe, se l'impedimento verrà giudicato da parte del GUP veramente legittimo, si rinvierà e ci mancherebbe altro.
Insomma. Certo, però insomma diciamo che se le cose vanno veloci saremmo tutti contenti in teoria.
Saremmo
esatto.
Tutti contenti.
Allora senti, comunque su questo avremo aggiornamenti più tardi. Un'ultima cosa, il collegio diciamo delle parti offese in questo processo è un collegio internazionale, ci puoi un po' parlare di come si è creato? Di chi è impegnato, qualche secondo insomma.
Sì, ma è un collegio internazionale perché in effetti l'interesse di questo processo è un interesse internazionale, insomma io ho girato un po' anche per l'Europa facendo iniziative di informazione su come andava il processo eccetera, e obiettivamente c'è interesse un po' dappertutto, anche perché quello che ha fatto la polizia italiana dentro la scuola Diaz è un po' una cosa che sicuramente è più grave di altri episodi, ma che abbiamo visto un po' determinarsi ovunque ci siano stati controvertici, manifestazioni internazionali eccetera, per cui ovviamente da parte sia degli attivisti che dei difensori che sono impegnati anche negli altri paesi europei c'era l'interesse e l'attenzione, e da parte nostra ovviamente come avvocati impegnati certo. Su Genova c'era tutto l'interesse ad avere non soltanto l'opinione pubblica internazionale attenta su quanto stava accadendo a Genova rispetto a questo processo, anche come pressione internazionale sull'Italia affinché questo processo si facesse.
E infatti no, aggiungo soltanto un'informazione, che anche sul processo per il G8 di Evian contro i manifestanti la settimana scorsa, anche lì si era mosso un collegio internazionale, nel senso c'erano per esempio anche avvocati italiani impegnati
esatto,
in quel processo.
Esatto.
Però insomma... C'è qualcosa da aggiungere? Volevi dire qualcosa su questo collegio?
Perché per capire com'è questa struttura, cioè, si è formato un legal team europeo che appunto abbiamo visto non soltanto in piazza ma anche durante i processi, appunto sia a Genova che a Devia, anche in altre occasioni, ed è una cosa interessante perché ci permette anche di avere un respiro più largo e tenere sott'occhio, diciamo, qual è la dinamica dei procedimenti, delle strategie repressive sul movimento sul livello europeo e non soltanto su quello nazionale.
Quindi immagino che in primo luogo sia utile per gli stessi avvocati, insomma, avere sempre...
Certo.
Ok, senti, comunque, a parte l'inchiesta sulla Diaz, oggi vorremmo parlare soprattutto dell'inchiesta del processo contro i manifestanti, quindi contro i 26 o 25 più 1 per devastazione e saccheggio. Allora, devastazione e saccheggio, noi non siamo avvocati, ma ci risulta essere un'accusa grave e che viene raramente utilizzata, ed è stata raramente, diciamo, usata in un processo. Ci puoi dire un po' l'eccezionalità di questo reato, quanto si rischia e se ci sono stati precedenti recenti su questa, per l'uso di questa accusa?
Sì, è sicuramente un'accusa strana e che era caduta nel dimenticatoio, nel senso che era un'accusa che era stata data qualche volta nel primissimo dopoguerra per sanzionare i comportamenti di persone che appunto operavano nei saccheggi dopo i bombardamenti, dopodiché non era mai più stata data fino a Genova. In realtà dopo Genova hanno cominciato a darla anche per altre situazioni, per esempio gli ultras della Lazio l'hanno presa per ben due volte. Una per i fatti dell'Olimpico e un'altra forse successivamente, per cui cominciamo ad avere qualche precedente. Il fatto, insomma, su Genova, che è abbastanza così, che ci fa pensare, è che a Genova la procura per un anno ha ripetuto che non avrebbe usato il reato associativo perché comunque non riteneva che fosse quello giusto, e poi ha utilizzato appunto quest'altro reato che, se non presuppone comunque l'accordo associativo fra, diciamo, i manifestanti prima di commettere i vari reati, sicuramente però presuppone, lo fa rientrare, diciamo, dalla finestra, presupponendo un accordo istantaneo in piazza per cui ciascuno compie la sua azione cosciente del fatto che altri ne stanno compiendo altre e sfruttando, diciamo così, la messa in crisi dell'ordine pubblico creata da tutte le azioni diverse compiute dai manifestanti. Quindi in qualche modo quello che è uscito dalla porta rientra dalla finestra, oltre al fatto che comunque l'entità, diciamo, della pena combinata per questo reato è addirittura più alta di quella per il reato associativo, nel senso che si parla di una pena che va dagli 8 ai 15 anni più tutti i singoli reati che vengono sommati, quindi le resistenze, i danneggiamenti, i porti d'arma impropria, eccetera eccetera, che sono invece gli reati che, tra virgolette, normalmente venivano dati ai manifestanti dopo gli scontri, insomma.
No, infatti, tanto è vero che sulla legittimità di questo reato si parla addirittura di un'incostituzionalità del reato stesso, quindi, insomma, a sottolineare l'eccezionalità della situazione e appunto anche il valore politico che viene dato a questo processo, non soltanto dal punto di vista dei manifestanti ma anche da quello dei giudici. Senti, un'ultima cosa, noi stiamo cercando appunto di fare un minimo di supporto anche politico intorno a questo processo. Ci puoi dire se secondo te è qualcosa di utile, ma di importante, di efficace poi nel prosieguo del processo, questo lavoro politico di cercare di creare appunto un clima intorno al processo che non rimanga chiuso soltanto nelle aule?
Assolutamente sì, anche perché questo è proprio uno di quei processi che in qualche modo fanno da spartiacque, nel senso che tutto quello che abbiamo visto in materia appunto di così, strategie repressive dal punto di vista dell'apparato giudiziario sulle manifestazioni, se questo processo finisce male, quindi viene confermata la possibilità di affibbiare devastazione e saccheggio a uno perché ha lanciato un sasso durante una manifestazione o ha fatto una scritta o qualcos'altro, chiaramente è uno spartiacque per tutti quelli che da domani andranno in piazza e magari ci andranno ciascuno con le sue modalità, e quindi, insomma, sicuramente il movimento su questa cosa deve mantenere un'attenzione particolare, come secondo me dovrebbero tenerlo anche tutti quelli che hanno a cuore il fatto che ci sia comunque, tra virgolette, insomma, una possibilità di contenere, insomma, le pretese punitive dello Stato all'interno comunque di una logica che non sia così assolutamente politica come invece quella di questo processo, insomma.
Certo, ma in qualche modo lo Stato sta cercando comunque un alibi per giustificare tutto quello che hanno commesso poi a Genova, o sbaglio?
Sì, da un lato quello, dall'altro probabilmente c'è anche una sorta di volontà di resa dei conti con un movimento che comunque in questi ultimi anni ha fatto cose assolutamente grandiose e imprevedibili fino a pochi anni prima, insomma.
Sì, anche se poi l'unico evento in cui è stato affibbiato a qualcuno questo reato è stato un anno e mezzo fa a due ultras della Lazio per degli scontri all'interno della stazione Termini. Sappiamo benissimo chi sono queste persone, non sono sicuramente due compagni, però sono due tifosi, due anche fascisti abbastanza conosciuti,
sì.
Però per quei fatti di stadio, comunque per dei scontri avvenuti contro le forze dell'ordine all'interno della stazione Termini, si sono ritrovati con 4 anni, una condanna di 4 anni che ci è sembrata...
4 anni presi in abbreviato, per cui con lo sconto di un terzo.
Appunto, ci è sembrata più che altro un modo come l'altro per lo Stato per togliersi di mezzo queste persone che inizialmente avevano fatto ingrassare. Aperta la strada verso i tifosi da stadio, ci sembra quasi che loro stiano tentando di aprire la strada anche verso i manifestanti, perché si sa, le misure repressive poi spesso quelle che vediamo nelle piazze sono le stesse di quelle dentro gli stadi e viceversa.
Assolutamente sì, infatti anche sulla flagranza differita, secondo me ci hanno provato, insomma, a trasferirla già sulle questioni di piazza, non ci sono per adesso ancora riusciti, ma insomma ci riproveranno.
Il prossimo passo.
O l'obbligo di firma, anche un'altra
esatto.
Cosa che potrebbe spaventare, cosiddetta appunto obbligo di firma per i manifestanti, che in qualche
la
caso
già per partecipare alle manifestazioni.
Però già è avvenuto in qualche modo, sono state delle sentenze simili in Italia a qualche individuo, così a qualche singolo.
Senti,
sì.
un'ultima domanda su questo processo in particolare. Allora, ci puoi dire qual è la prossima tappa, insomma, la prossima udienza o la prossima tappa importante di questo processo, anche perché penso che sia nei prossimi giorni?
Sì, la prossima udienza è una tappa importante ed è il 6, quindi martedì prossimo, nel senso che noi abbiamo ottenuto da parte del collegio giudicante un rinvio di quasi un mese per poter riuscire a visionare, anche studiare tutti i reperti video e fotografici che sono una marea e che quindi insomma dovevamo per forza avere il tempo di guardare. Il collegio su questo è stato abbastanza corretto perché ci ha dato un rinvio abbastanza lungo, anche se ovviamente non sufficiente a poter fare un lavoro accurato. E il martedì 6 si discuterà appunto dell'ammissibilità dei vari reperti videofotografici, che sono reperti che vengono da anonimi, reperti che vengono da persone, da giornali, organi di informazione eccetera, che li hanno dovuti o li hanno voluti consegnare, e reperti della polizia scientifica. Discuteremo quindi in primo luogo se questi reperti possono o non possono entrare nel processo e perché, e poi cominceremo il controesame dell'ispettore di polizia municipale che ha fatto, diciamo così, la ricostruzione degli eventi del G8 tramite il montaggio di 3 DVD che appunto secondo la procura servirebbero per dimostrare da un lato la cronologia degli eventi e dall'altro così dare un percorso storico di quello che è accaduto in quelle giornate, ovviamente soltanto di quello che secondo la procura è accaduto all'opera dei manifestanti, perché in questi 3 DVD vengono ovviamente tagliate fuori tutte le immagini che tutti quanti ricordiamo, ovviamente, di pestaggi, di cariche indiscriminate, di massacramenti di giornalisti, insomma tutto quello che tutti ricordiamo.
No, infatti poi su questo, in particolare su questo video, poi ne parleremo in maniera più approfondita, anche perché merita un discorso a parte. Quindi insomma ci sembra che si stia entrando un po' in una settimana di fuoco che poi sarà un viatico verso le manifestazioni intorno al 20. Va bene, allora per ora ti ringraziamo e ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni.
Grazie.
A voi.
Buon lavoro.
You come close, just close my left eye. See with my burn, fresh and never heard. Executive producers, I produce this. What you start, I could get looser. Use ya, abuse ya. For what you used to, I'm gonna lose ya. I'm not what you used to. See through ya, see through ya, see through ya.
I'm needy, I'm greedy. I keep it coming, I'm running out of the way. I wanna know.
my left eye, see with my fur. Fresh and never heard, executive boosters and puppy juicers. But you start, I could get you some. You should abuse ya for what you used to. I'm gon' lose ya, I'm not what you used to. See through ya, see through ya, see through ya.
I'm crazy.
E allora, con l'intervista utile, piena di informazioni, a Laura Tartarini, all'avvocato, siamo entrati un po' nel vivo del tema di oggi, che è questa inchiesta contro, questo processo, anzi, contro i 26 manifestanti per devastazione e saccheggio. Allora, gli episodi che vengono contestati ai 26 manifestanti sono tanti e spaziano lungo due giorni delle manifestazioni, dal 20 al 21, insomma, ci sono vari episodi in cui tali accuse, a cui si riferiscono tali accuse, quindi si parla dell'assalto al carcere di Marasse, gli scontri di Piazza Limone. Insomma, a noi interessa relativamente entrare nei dati specifici del processo, anche perché questo complicherebbe e renderebbe anche in qualche maniera tecnico e un po' noioso il discorso. La questione importante, a nostro avviso, è un po' la questione politica. Intanto, prima di tutto, questa accusa pesante di devastazione e saccheggio, che, come abbiamo sentito anche dalla voce dell'avvocato, è un'accusa che viene usata soltanto in casi molto eccezionali e soltanto quando la posta in gioco è importante. Abbiamo sentito parlare addirittura della fine della Seconda Guerra Mondiale. E in qualche modo, anche, insomma, l'altro elemento importante che va evidenziato a nostro avviso è il modo con cui è stato costruito questo processo. Quindi, come ha ricordato Laura Tartarini, la prova principale che verrà usata contro questi manifestanti sono tre DVD prodotti dalle forze di polizia, e vedremo come sono stati prodotti. Si tratta di immagini recuperate, insomma, tra mille fonti informative, che sono state in qualche maniera montate ad arte proprio per documentare un'accusa già preparata in anticipo. Adesso siamo in collegamento con Genova per saperne qualcosa in più, proprio da chi è sul posto e da chi magari può parlare con qualche dettaglio di questo processo e delle accuse che vengono utilizzate contro i manifestanti.
Pronto?
Sì,
eccoci.
Ci sono.
Allora, innanzitutto, diciamo,
un saluto a tutte e a tutti, e poi vi chiederò una cosa tecnica: se potete alzare il vostro volume, perché vi sento pochissimo e rischio di non sentire anche le domande e di farvi ripetere più volte.
Perfetto, siamo al massimo. Diciamo innanzitutto che siamo in collegamento col gruppo di supporto legale per i processi di Genova.
Sì, siamo proprio qui, che stiamo lavorando questa mattina, giusto per darvi qualche informazione aggiornatissima. È stata rinviata l'udienza preliminare invece per il processo Diaz e 29 poliziotti, è stata rinviata per il legittimo impedimento dell'onorevole Biondi a essere in aula per la difesa dei poliziotti. Ricordiamo che uno degli avvocati più celebri che difende i poliziotti, appunto, Biondi, mentre la Russa si è ritirato, era l'altro nome noto, e quindi è stata rinviata e a data fra 15 giorni per la precisione.
Quindi solo per dare una precisazione, siccome oggi sul manifesto erano uscite altre anticipazioni, in realtà quindi non è stata la legge Cirami a far rinviare il processo, quanto il legittimo impedimento di un parlamentare.
Sì, infatti. Sì, qua c'è un po' di confusione in giro di informazioni. La questione della legge Cirami era legata, almeno da voci ufficiose di corridoio, alla questione di La Russa, che ha ritirato la sua disponibilità a difendere i poliziotti, perché gira, diciamo così, voce che gli avvocati si appelleranno alla legge Cirami, essendo lui sempre stato contrario ufficialmente come sua linea alla legge Cirami, ha deciso di non accettare l'incarico. Ripeto, queste sono le voci ufficiose che girano. Fatto sta che La Russa si è ritirato e non si sa adesso quale sarà la linea difensiva. Noi siamo ancora in una situazione per cui chiamiamo udienza preliminare una serie di udienze preliminari che non sappiamo esattamente quando avranno fine, dipenderà appunto dai vari rinvii, dalle varie questioni poste dalla difesa e dalle questioni poste dal giudice, quindi siamo appena all'inizio.
Dunque l'appuntamento... Sì, dimmi.
Siamo alla prima ora del processo, non siamo neanche entrati, stiamo vedendo come si farà, in con che termini, se si farà e dove.
Sì, sicuramente, tanto poi alla fine, a forza di andare avanti con rinvisi, passerà l'estate e da settembre in poi dovrebbe entrare nel vivo il processo. Ricordiamo che...
Sì, a questo punto mi viene a dire che con questo rinvio siamo a luglio inoltrato, teniamo conto che il tribunale chiuderà i suoi battenti alla fine di luglio, addirittura qualche giorno prima della fine di luglio, per riaprire poi a settembre, quindi a questo punto non so neanche se è credibile ancora dire che le udienze preliminari per i processi contro i 29 poliziotti si concluderanno entro l'estate per riaprirsi poi con il dibattimento, con uno spostamento del processo, quello che sarà a settembre.
Tra l'altro,
non sono in grado di fare questo tipo di analisi in questo momento, visti i rinvii che ci sono stati.
Sì, scusa se ti interrompo, tra l'altro questo rinvio si somma con l'altro rinvio che era già stato, se non mi sbaglio, insomma, fatto per il poliziotto Di Bernardini che aveva avuto
sì.
un incidente.
Allora, no? La situazione per Di Bernardini è attualmente questa, che c'è un rinvio, uno stralcio, mettiamo tra virgolette il termine, uno stralcio tecnico, nel senso che non è stato deciso definitivamente lo stralcio della sua posizione, anche se è stato aperto un nuovo fascicolo, è stata rinviata al 20, continuo a non essere esattamente precisissima perché siamo pieni di date, è comunque al 20 di luglio, sto controllando,
sì, sì, al 20 luglio.
Per verificare qual è la sua situazione sanitaria, se esiste ancora un legittimo impedimento definitivo per cui si attenderà il risveglio da coma farmacologico e si procederà con il processo contro i poliziotti. Il difensore non aveva chiesto lo stralcio della sua posizione, invece il giudice ha deciso per lo stralcio della posizione di Di Bernardini. E per andare a verifica appunto il 20 di luglio. Il 20 di luglio capiremo qual è la situazione clinica del poliziotto e se si deciderà definitivamente allo stralcio della posizione o sarà reintegrato nel processo in atto.
Sì, poi insomma a noi effettivamente interessano anche relativamente poi i dettagli tecnici, insomma stiamo qui cercando di fare un minimo di supporto più politico magari. I dati tecnici giustamente sono competenza forse più degli avvocati che nostri. Volevo soltanto ricordare quel rinvio perché Di Bernardini è uno degli elementi, dei testimoni chiavi per la questione delle Molotov, se non mi sbaglio.
Sì, decisamente sì, perché è la figura che sta al centro di questa consegna, trasporto e dono non richiesto nell'ambito della scuola Diaz, quindi è proprio una figura che poteva, volendo, rispondere a determinate domande. Venendo a mancare quella figura lì, certo non è che si decostruisce tutto quanto, però manca sicuramente un elemento importante per la ricostruzione dei fatti, perlomeno, non tanto
certo,
per come andrà a finire quel processo lì, ma per la ricostruzione di quel fatto specifico.
Certo, ricordiamo di queste Molotov che furono portate ad arte nella scuola Diaz e non trovate lì dalla polizia. Senti, noi vi abbiamo presentato come gruppo di supporto legale per i processi, puoi dirci un po' cosa vi state rendendo utili in qualche maniera? Poi nel corso della trasmissione poi ricorderemo anche i riferimenti per aiutare diciamo finanziariamente e con tutto il lavoro possibile il gruppo di supporto legale, ma qual è un po' la vostra interazione con i legali durante questi processi?
Allora, mettiamola così che è necessaria la presentazione, secondo me, di questa,
certo,
di questo progetto, di questa esperienza. È un progetto, un'idea, una necessità nata un po' anche dallo stomaco, oltre che dalla testa, dal meeting di Indy Media che si è tenuto quest'anno a Milano. Dopo verifiche e confronti con chi stava lavorando a tutta la questione G8, a tutti quanti i processi, è stata posta chiaramente la questione relativa a come portarli avanti, a come sostenerli, a come aiutare il team di legali che, ricordiamo, sta lavorando ancora a titolo gratuito, quindi continua a prestare la propria opera, a difendere i nostri imputati, come mi piace chiamarli, tutti i nostri imputati, e a portare avanti su richiesta delle parti lese anche i procedimenti contro le forze dell'ordine. C'è un enorme archivio che ha bisogno di una mano tecnica, diciamo, ha bisogno di essere informatizzato, di sistematizzato, reso usabile al meglio. Indymedi ha deciso, anche per una responsabilità che abbiamo ancora legata, che è quella relativa, perché non ce ne siamo dimenticati, al sequestro che l'archivio di Indymedi ha subito, e poi entriamo anche nel merito, così iniziamo a entrare nel merito del processo contro i 26, risulta tra le prove a carico, cioè i video che sono stati sequestrati a Indy risultano nell'elenco dei reperti della questura. Per questo motivo, perché tutti quanti eravamo a Genova, perché Indymedi è stata un anello fondamentale come progetto e come attività di quelle giornate, si è deciso fondamentalmente di creare questo gruppo di supporto legale che sia a servizio di fatto del team di legali stesso per tutte le necessità che ci sono, da ricostruzione, archiviazione, ma supporto legale vero e proprio, quello che fa un consulente, dal verificare i dati e ricostruire un qualcosa che ha a che fare con un video, ma anche tentare di costruire, confrontarsi, anche visto il nostro punto di vista, quelli che sono i processi, come si stanno tenendo all'interno dell'aula. Quindi un qualcosa che nasce dallo stomaco diretto di Indymedi con l'ultimo meeting che si è tenuto a maggio a Milano.
E soprattutto perché, sarei d'accordo con me, non vorremmo mai che queste 26 persone o chi poi eventualmente sarà processato vada a finire di fare il capro espiatorio un po' per tutti, soprattutto per quello che è stato poi Genova, perché se ci ricordiamo bene le prime reazioni così a caldo, quando non si capiva cosa era avvenuto esattamente in quei 3 giorni, erano così, sono state abbastanza scomposte. A 3 anni di distanza una verità oggettiva è uscita fuori, c'è stato un certo senso un piano ordinato da parte di questo governo che in qualche modo era guidato e gestito come forze di polizia dallo stesso di Napoli, che ha voluto fare una prova di forza e ha creato tutto quello che poi è successo a Genova, e che queste 26 persone in questo momento si ritrovino sotto processo e vadano in qualche modo a pagare per 300.000 manifestanti che erano in piazza, ognuno con le proprie forme, ci sembra una cosa abbastanza assurda, cosa che sta poi facendo l'inchiesta, che sta tentando di separare individualmente i reati dei vari inquisiti.
Sì, devo dire con un orgogliosamente, tra virgolette, con un po' di presunzione, il fatto che Indymedi sta trattando, in qualche modo ha sempre tentato di trattare i manifestanti come i manifestanti. È anche in quest'ottica qua che oggi è tornata, diciamo così, è tornata a Genova. Quei 26 imputati sono il movimento rappresentato, mettiamola così, che lo Stato cerca di colpire. Non abbiamo mai fatto, tentiamo di non fare delle divisioni che sono già state fatte, buoni e cattivi, non è interesse né del team dei legali, assolutamente, se no probabilmente non saremmo neanche qua e non sarebbe un buon team di legali, né interesse, mai stato interesse di Indymedi. Loro rappresentano il capro espiatorio, appunto, come dicevi tu, di 300.000 persone che hanno dato vita alle giornate di Genova. No, infatti... Mi sembra che come frase fondamentale il fatto che Indy abbia messo in testa, vedetela un po' come volete, le giornate di Genova possono essere state la disobbedienza piuttosto che il riot, la resistenza piuttosto che l'uso della forza, insomma, leggetela come vi pare, le 26 persone rappresentano tutti quei punti di vista, e anche non li rappresentassero, per noi oggi rappresentano tutti coloro che sono scesi in piazza, e non vogliamo che rappresentino anche il capo espiatorio di tutti quelli che sono scesi in piazza, quindi li difendiamo e vorremmo riportarceli tutti quanti a casa.
E questa è anche un po' la chiave della trasmissione di oggi e del ciclo di trasmissioni che stiamo facendo, proprio per perché insomma è un po' la nostra interpretazione che la gravità delle accuse non sia tanto dovuta al fatto, insomma, alla cattiveria dei manifestanti quanto alla posta in gioco politica che c'è stata intorno a quelle giornate, intorno al movimento tutto, insomma, e magari a 3 anni di distanza certe prese di posizioni possono essere riviste, insomma, in qualche maniera si può avere una visione d'insieme che dia cittadinanza a diversi modi di stare in piazza, a diversi modi di fare politica in qualche maniera.
Sì, sì, più che altro almeno partire da una posizione di rispetto delle posizioni, assolutamente non di condivisione, ma almeno di rispetto, sono modi diversi.
E ricordiamo,
vedere quelle giornate o di viversele.
E poi ricordiamo a tutti che proprio questo rispetto in questi giorni sarebbe molto utile dal punto di vista strettamente legale, perché proprio creare un'attenzione generale di tutto il movimento intorno a questo processo, insomma, può essere utile a mantenere alta l'attenzione, a evitare che magari questo processo si chiuda nelle aule di tribunale condannando 26 capi espiatori in qualche maniera. Senti, un'ultima cosa, puoi dare qualche suggerimento a chi magari segue il supporto legale via internet su come ci si possa rendere utile? Magari sulla parte finanziaria ce ne occuperemo più tardi noi dando i dettagli su come supportare finanziariamente il lavoro, ma magari anche dal punto di vista politico cosa si può fare per darvi una mano?
Dal punto di vista politico, allora, noi abbiamo tentato di costruire come nostro modo, cioè attraverso internet, questa pagina aggiuntiva che si è aggiunta a tutte le altre pagine di Indymedia, che è appunto italy.indymedia.org/controinchiesta.php. In questa pagina noi tentiamo di tenere aggiornati tutti i lavori che vengono fatti a Genova, tutti i lavori che vengono fatti in Italia, con tutta la produzione di materiale, quindi lì potete trovare i flyer piuttosto che i manifesti, piuttosto che i print uguali per tutti, diciamo, nel senso che sono stati costruiti con la nostra solita modalità, che è quella delle mailing list, del consenso, diciamo, attraverso su dei testi. Potete trovare anche il modo di chiedere del materiale prodotto ad hoc per questa campagna. Infatti abbiamo riprodotto in una unica videocassetta i 3 video, diciamo, fondamentali di quelle 3 giornate che Indymedia ha prodotto, ovvero aggiornamento 01, i diritti negati, niente da archiviare. Poi abbiamo prodotto un CD dove vengono raccolti materiali di pillola rossa, alcune parti di udienze in tribunale, e anche qui troverete all'interno questi 3 video. E poi anche le maglie, sono state di nuovo edite le maglie, le semplicissime maglie di Indymedia, vero, nera con la I.
Semplicissime ma bellissime, diciamo. Semplicissime ma bellissime, diciamo.
Sì, appunto, ma non credo che ci sia bisogno molto spesso di cose sofisticate. Infatti erano 2 anni che attendevamo la riproduzione di queste magliette, anche solo per noi. In realtà sono state prodotte, si possono trovare in tutta Italia, le potete richiedere appunto anche attraverso le indicazioni che sono date nella pagina, e i vari MC locali si occuperanno di farvele avere o di farvi sapere come trovarle. E tutti questi materiali, questo è da sottolineare, mentre prima abbiamo prodotto materiali anche per sostenere solo il progetto di Indymedia, noi ci siamo dati un po' questo slogan, ovvero noi aiutiamo il legal team e voi invece aiutate Indymedia. Quindi tutti i soldi, il ricavato di questi soldi viene poi direttamente, oltre le spese, viene direttamente versato sul conto dei legali, che sostengono poi a loro volta tutte le spese dell'ufficio legale, dove appunto noi stiamo lavorando, i vari rimborsi e le varie cose. Troverete, come al solito, anche pubblicate da qui a poco tutte le spese che vengono sostenute. I criteri di Indymedia, diciamo, sono rimasti abbastanza fedeli alla linea, tutto viene deciso tramite le solite mailing list, e tutto quello che viene fatto lo troverete in questa pagina qua, anche in multilingue, quindi in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo.
E quindi invitiamo tutti.
Per rendervi utili basta scrivere una mail, dire vorrei fare questo, vorrei rendermi utile, e l'AMC più vicino, se è qualcosa di pratico da fare, piuttosto che traduzioni e altri lavori, vi risponderemo. Siamo un po' carichi, ma vi risponderemo, perché c'è bisogno di un aiuto da questo punto di vista.
E quindi io direi di invitare tutti coloro che hanno siti internet, riviste, mezzi di comunicazione di ogni in ogni forma a diffondere i banner, a diffondere i riferimenti e tutte le informazioni possibili che sono appunto disponibili sul sito, a fare banchetti in ogni iniziativa. Penso che a Genova questo sia parte del vostro lavoro quotidiano, fare banchetti, andare in giro a portare materiali.
Le uscite pubbliche risultano una delle cose fondamentali, soprattutto sulla piazza di Genova, per riuscire a spiegare di nuovo anche a tutte le realtà che quelle tre giornate stanno proseguendo, che noi siamo ancora qua e che stiamo lavorando anche per molta gente a Genova, per me stesso in primo luogo, ma per tutti quanti, e quindi le uscite sono una necessità fondamentale da portare avanti. Sì, questa della pubblicità, mettiamola così, a tutti quanti è fondamentale. Noi ancora oggi abbiamo un po' di problemi perché molti siti non pubblicano il banner, non raccontano in giro, piuttosto che i giornali come al solito mainstream non fanno finta di niente, ma anche non molto mainstream, quelli che sono, diciamo, i giornali anche più letti dall'area, piuttosto che molte radio più ascoltate dall'area, non hanno ancora recepito il messaggio e la nostra richiesta, come se fosse una cosa che non appartiene più a loro. Questa cosa non è vero, che non appartiene più a loro, perché qui rientriamo nel merito dei processi. Il processo contro 26, purtroppo, noi speriamo che sia unico e finisca bene, ma purtroppo pare che non sia l'ultimo dei processi, oltre che ricordiamoci che ci sono più di 100 processi aperti a singoli individui per quelle giornate. Di questi non se ne parla, di questo nessuno se ne sta occupando, adesso sì, noi e gli avvocati, però in generale nessuno sa che ci sono altri 100 procedimenti aperti. E purtroppo arriverà a fare un'ondata, e l'avete letto probabilmente anche sui giornali, sicuramente di un processo contro 50 attivisti e forse ancora qualcosa. Quindi non c'è nulla di fermo. Con quelle giornate le forze dell'ordine e lo Stato stanno continuando a viversele, a giocarle sulla nostra pelle. Quindi non è il caso di fermarsi adesso e di far scendere l'attenzione, anzi bisognerebbe tirarlo un attimo su da questo punto di vista.
Perfetto, proprio perché è un processo che ci riguarda tutti, nessuno escluso. L'ultima cosa prima di chiudere, poi casomai comunque ci risentiremo sabato prossimo per la terza trasmissione, siccome le notizie che arrivano qui a Roma sono abbastanza così confuse, se ci sono già degli appuntamenti per fine luglio a Genova, appuntamenti di piazza, perché sinceramente io non ho capito un granché.
Sì, ci sono già moltissimi appuntamenti, a parte i nostri banchetti e le nostre uscite pubbliche in quanto tali, ovvero qua ci sarà il Festival del Mediterraneo, quindi, che è cominciato ieri sera, e noi siamo lì presenti con il nostro banco per la raccolta fondi, i nostri materiali, poi un altro festival musicale in cui siamo anche lì presenti, ci saranno le tre giornate a distanza di 3 anni, quindi il 18, il 19 e il 20, insomma a cavallo di quel weekend. Alcune situazioni hanno organizzato delle uscite pubbliche, hanno organizzato un concerto di piazza, e quindi è un appuntamento quello di quel weekend lì, a cui tutti quanti invitiamo, se già sono in ferie, se hanno possibilità di salire a Genova per sentire anche com'è la situazione, perché non è per niente leggera ancora l'atmosfera a Genova, ancora molto sentita, e il lavoro appunto sta continuando. Ci saranno queste tre giornate che alcuni chiamano di commemorazione, però ovviamente non sono definibili tali, ma almeno di ricordo, per tenere alta tenere alta l'attenzione.
Sì, proprio perché Genova non è stata soltanto Carlo Giuliani, che ci sembrerebbe un po' riduttivo ricondurre tutto a quello, anche se è stato poi il fatto più eclatante purtroppo per comandare in piazza Raimondo.
Io su quella cosa, senza nulla togliere, per carità, è una roba gravissima, enorme, e per fortuna è una casualità che sia andato così male, ma solo così male. Noi possiamo ricordare più di 20 episodi di uso di armi da fuoco in quelle giornate lì, sì. Testimoniati, ricostruibili e visibili da tutti quanti. Quindi questo processo di rimozione che è stata fatta dal movimento in generale, dalla gente, dicendo che è successa una cosa grave, ma dimenticandosi invece tutto quello che è ancora successo e come è andata bene in fondo, vista la gestione da guerra civile, perché sono state evidentemente le giornate dove lo Stato ha provato a gestire una piazza in modo come se ci fosse una guerra civile, ha fatto questo tipo di test. è andata bene, perché solamente se vai a raccontare a qualcuno del nostro giro, come si suole dire, del movimento, e gli dici che ci sono stati 20 episodi di uso di armi da fuoco, dice: ma dove? Quando? Quando a Genova, durante quelle 3 giornate, dove? Sempre a Genova, e te ne sei dimenticato, forse non l'hai mai saputo, ma è più probabile, visto l'operazione anche nostra di rimozione che eravamo in piazza, di determinati avvenimenti, si vuole cancellare un pezzo di storia anche brutta che ci ha fatto male e continua a bruciarci dentro.
E con questo possiamo chiudere questo lungo collegamento con Genova. Noi ti ringraziamo naturalmente per la disponibilità, ci risentiamo sabato prossimo, questo è poco ma sicuro. E ricordiamo nuovamente
anche degli aggiornamenti sull'andamento del processo. Ricordo appunto che ci sarà il controesame martedì per questi 3 video a cui facevi accenno tu all'inizio, che sono appunto la ricostruzione delle 3 giornate da parte della questura, delle forze dell'ordine, per mano di un vigile urbano, quindi potremo dare anche dei buoni aggiornamenti a questo punto di vista.
E dunque con questo chiudiamo, ricordiamo italy.indimedia.org/controinchiesta.php per approfondire quello che sta succedendo a Genova, comunque è quello l'indirizzo di Indimedia su Genova. Con questo noi abbracciamo tutte e tutti che si trovano in questo momento su a lavorare anche per noi, e niente, ci sentiamo sabato prossimo.
Ciao, salute e grazie a tutti, ciao.
Ciao.
Ritorniamo in studio ricordando che probabilmente non può bastare un in bocca al lupo oppure Buona fortuna, come dice PJ Harvey in questo pezzo, serve di più, serve proprio un vero e proprio supporto al gruppo di supporto legale. Uno di questi supporti per chi non può raggiungere Genova e lavorare anche fisicamente all'interno di questo gruppo di persone è quello delle donazioni. Sembra così, come al solito si arriva al dunque, si battono soldi, sembra un po' brutale, però
ci tocca parlare del volgare denaro. Allora io devo, proprio per dare una mano concreta al gruppo di supporto legale, darei le coordinate bancarie per chi voglia mandare un euro, due euro, 10 euro, 100 euro, per dare una mano alla difesa dei 26 manifestanti. Sto prendendo tempo per dare a tutti il tempo di prendere carta e penna e segnarsi i numeri. Allora, per chi vuole finanziare o dare una mano, donare al gruppo di supporto legale per il Genoa Legal Forum, cioè usiamo proprio il conto intestato a Don Antonio Balletto sulla banca Carige nella sede centrale. Il numero del conto è 613-5980, il codice ABI è 06175, il codice CAB è 01400, scusate, non sono molto pratico con questi codici bancari. L'ultima cosa, occorre specificare nella causale del versamento che questi soldi sono destinati al gruppo di supporto legale del Genoa Legal Forum.
Sì, ricordiamolo, ripetiamolo nuovamente. Comunque io credo che basta andare poi su Indymedia, lo ricordiamo, sembra strano, ma al solito indirizzo che continuiamo a ripetere, italy.indymedia.org/controinchiesta.php, è possibile trovare le coordinate, sia quelle nazionali che quelle internazionali, per fare dei versamenti, delle donazioni al gruppo di supporto legale per il Genoa Legal Forum, l'ex Genoa Legal Forum in qualche modo. Comunque questo gruppo di persone che si è ricompattato intorno ad Indymedia e si è ricompattato soprattutto per cercare di trovare una soluzione e dare un aiuto concreto a tutte le persone che in questo momento si trovano sotto processo.
Infatti ricordo che per chi voglia fare donazioni anche dall'estero è possibile farlo attraverso sia bonifici internazionali sia attraverso un conto PayPal, sapete, questo modo di mandare soldi via internet, insomma davvero non ci sono alibi. Chi vuole dare una mano può farlo, è molto facile. Chi non può dare una mano in termini finanziari può farlo attraverso il lavoro di comunicazione, attraverso l'organizzazione di iniziative, di banchetti, di manifestazioni che ricordino che questo processo contro i 26 non è in realtà soltanto contro quei 26, ma è contro tutti i 300.000 che erano a Genova, e proprio la gravità delle accuse sta a mostrare che in qualche maniera vogliono fargliela pagare per tutti.
Because we get around.
E allora torniamo a parlare di questo processo contro i 26 manifestanti, sfruttando soprattutto le informazioni che sono largamente disponibili su internet. Insomma, ci sono diversi gruppi e diversi siti internet che stanno facendo un eccellente lavoro di comunicazione, a parte Indie Media, a cui insomma in qualche maniera è forse la fonte di informazioni di movimento più nota a tutti, ma poi insomma diamo atto che per esempio www.globalproject.info sta mandando regolarmente via internet i resoconti dai processi. Chi vuole ascoltare proprio l'audio dei processi può farlo direttamente dal sito www.globalproject.info. E per chi ha seguito via internet questo processo si sarà reso conto che intorno a questo famoso video, a questi DVD, si sta insomma giocando un po' tutta la posta giuridica su questo processo. E proprio dal sito di www.globalproject.info si possono sentire le udienze che hanno coinvolto, che hanno riguardato proprio l'esame di questi tre DVD. Allora, ricordiamo che questi 26 manifestanti sono accusati per diversi episodi che sono avvenuti tra il 20 e il 21 luglio del 2001, e questi episodi sono oggi stati ricostruiti proprio per i giudici attraverso questi tre DVD. Cosa sono questi tre DVD? Sono una raccolta di piccoli video, di piccole clip che sono state donate, che sono state recuperate dalla polizia, dai ROS, e sono stati appunto montati. Cosa è strano di questi video? Il fatto è che questi video sono stati montati soltanto a posteriori, ovvero un vigile urbano, anzi un ispettore della polizia municipale, Vincenzo Corda, ha avuto l'incarico di fare una ricostruzione video attraverso la documentazione di una linea dell'accusa già preparata a priori. Quindi praticamente questi video non sono altro che una produzione semi-artistica che serve a convalidare e a rendere più efficace in termini comunicativi una linea dell'accusa che era già pronta. Quindi di per sé i video non aggiungono niente. Proprio per questo attraverso l'audio, attraverso i file audio disponibili in rete, si possono sentire gli avvocati contestare proprio la natura di questi video. Ci sono anche delle note quasi pittoresche, addirittura nell'esame del video si vede che il video è sottotitolato addirittura, ovvero le diverse clip, i diversi pezzi del video sono evidenziati con dei sottotitoli che spiegano un po' il contenuto, e proprio l'utilizzo addirittura dei sottotitoli per evidenziare in maniera drammatica il contenuto è stato contestato dagli avvocati, e lo stesso giudice ha dovuto sconfessare insomma l'uso di sottotitoli nella costruzione di prove giuridiche. Ciò nonostante, insomma, nonostante il video insomma, sia soltanto una ricostruzione di una linea dell'accusa già pronta a priori, e nonostante questo il video rimane ancora agli atti come prova e non solo come reperto, diciamo, video di quei giorni. Proprio per questo la raccolta di materiale attraverso Indie Media, attraverso i vari siti di movimento, diventa sempre più importante. Proprio perché questo video è un montaggio fatto ad arte, bisogna smontarlo, e per smontarlo bisogna evidenziarne tutte le contraddizioni, evidenziare tutti i punti in cui la successione dei fatti è modificata oppure in qualche maniera gestita proprio per aggravare le accuse. E per fare questo serve ancora tutto materiale video e foto che presumiamo sia ancora a disposizione dei 300.000 manifestanti che erano a Genova. Proprio per recuperare questo materiale, per metterlo a disposizione dei legali, per metterlo a disposizione della difesa, invitiamo quindi tutti a contattare attraverso le varie mail di contatto Indie Media e i gruppi di supporto legale, e insomma cercare in qualche maniera di contribuire anche con foto che non sono mai uscite, con video che non sono mai usciti, allo smontaggio di questo video montato.
Sì, soprattutto credo che, non so se sia mai successo che venga accolta come prova d'accusa appunto un video, un montaggio, oltretutto commissionato dalla polizia. Credo che sia un po' anche questo un po' un caso speciale, e anche così grottesco, se vogliamo metterla così, che la polizia commissioni a un vigile urbano, un cosiddetto pizzardone qui a Roma, il montaggio di un video sotto una precisa sceneggiatura, e poi venga accolto dal giudice, dal pubblico ministero, se non sbaglio, credo che sia piuttosto ridicolo. Va smontato questo video passo passo, perché altrimenti sarebbe troppo semplice presentare i video montati come prove di accusa, e potrebbe coinvolgerci poi nelle prossime manifestazioni di piazza, se non già da questo momento. E come diceva giustamente il mio dirimpettaio, servono immagini, video, soprattutto cose che non sono state diffuse, che non sono uscite o poco viste, poco girate, così all'interno del movimento serve tutto in questo momento, serve tutto, perché il meccanismo messo in atto dalla forza di polizia, che cerca in qualche modo di accusare e di difendersi in questo processo, ricordiamo che è sotto accusa per 29 dirigenti, ma allo stesso tempo sta anche attaccando 26 manifestanti più qualche altra decina che si ritroverà, speriamo di no, che c'è il rischio comunque che si ritrovi sotto processo, e quando le forze dell'ordine in qualche modo sono sotto attacco diventano anche più aggressive sicuramente.
E per evidenziare le contraddizioni importanti, insomma, dal punto di vista giuridico che girano intorno a questo video, ricordiamo che appunto proprio questo video viene operato secondo una traccia promossa dalla procura, sto citando un sito di informazione di movimento, ovvero questo video viene realizzato su una traccia già promossa dalla procura, e questo in qualche maniera inverte il normale procedimento legale, in cui di solito è la polizia che fornisce dei reperti, delle prove ai giudici, non sono i giudici che a posteriori decidono come deve essere costruita l'accusa e la commissionano alla polizia. Proprio per questo la questione di questi tre DVD e appunto tutta la questione del recupero di eventuali reperti ancora non conosciuti, proprio per questo non è soltanto una questione tecnica, ma insomma è una delle altre anomalie in questo processo per devastazione e saccheggio contro 26 manifestanti, ed è una delle anomalie che ci fanno pensare che il processo sia più importante di quanto sembri, che in qualche maniera debba riguardare tutti.
Con questo possiamo in qualche modo andare verso, devo anche smettere di dire in qualche modo, con questo possiamo andare verso la conclusione di questa trasmissione. Avremo ancora un altro collegamento, perché siamo anche piuttosto curiosi, oltretutto, di capire come si stanno muovendo tutte quelle realtà che a Genova c'erano e che negli ultimi 3 anni ci sono anche, secondo noi, spese piuttosto poco per difendere i manifestanti di Genova. L'avevamo ricordato prima, subito c'erano state delle reazioni scomposte dopo Genova sulla lettura politica di quelle tre giornate. A distanza di 3 anni la lettura secondo noi è abbastanza chiara, gli avvenimenti sono abbastanza chiari, mancano i dettagli, però sulla regia ormai sappiamo tutto, sappiamo che c'erano 2 esponenti di questo governo, tra l'altro uno anche vice premier in questo momento nella centrale operativa di Genova, sappiamo che la polizia che ha organizzato il G8 e comunque ha guidato il G8, polizia, carabinieri e guardia di finanza, giusto fare questa precisazione, sono gli stessi vertici che c'erano anche a Napoli 3 mesi prima e che per una serie di coincidenze, anche semplicemente anche per i numeri in campo, non è andata come a Genova, ma come sistema repressivo messo in atto è sicuramente simile a quello di Genova.
Eh sì, infatti, senza poi addentrarsi in troppe analisi politiche a posteriori sui fatti di Genova, dobbiamo insomma in qualche maniera rigirare questi 3 anni che sono passati a nostro favore. È vero che 3 anni fanno forse calare l'attenzione su quei fatti, ma 3 anni ci consentono anche di vedere le cose con un minimo di lucidità in più, un minimo di distacco che ci faccia un po' capire insomma la posta in gioco. L'ennesima volta che ripeto questa questione della posta in gioco. Diciamo che appunto lì per lì molti hanno accettato un po' questa divisione tra buoni manifestanti e cattivi manifestanti, non soltanto dalla parte delle forze dell'ordine, ma anche all'interno dello stesso movimento ci furono accuse, si è parlato di infiltrati, si è parlato di fascisti, si è parlato di violenze che appartenevano a un gruppo ristretto durante questa manifestazione, tutte cose discutibili all'epoca, discutibili oggi, ma a 3 anni direi che non è più questo il piano della discussione. A 3 anni di distanza quello che ci interessa far capire è che questi 26 stanno un po' pagando per tutti i 300.000 che erano lì, anche quelli che ritengono di aver già pagato perché hanno già preso, perché sono già stati pestati direttamente in strada, anche quelli che sono scesi in piazza nella maniera più non violenta possibile. In realtà anche questi oggi sono alla sbarra insieme a quei 26 e anche per i 300.000 non violenti che erano lì, i 26 stanno pagando in maniera pesante.
Sì, perché poi la repressione messa in atto da questo Stato, dal governo di allora, che è quello di adesso, ha coinvolto tutti e 300.000 manifestanti per tutte e tre le giornate, sta coinvolgendo poi centinaia di persone a 3 anni di distanza. Ripeto, qualcuno già si è fatto qualche mese di carcere preventivo in seguito alle inchieste su Genova, è tutto già in atto, è tutto in modo da 3 anni, il governo, le forze dell'ordine non hanno assolutamente dormito, qualcuno si è un po' defilato, vedi carabinieri e guardia di finanza, perché non essendosi trovati poi sotto inchiesta, nonostante poi la gravità delle... la gravità degli atti commessi da loro, per qualche strano motivo loro non vengono mai coinvolti in inchieste, abbiamo dovuto digerire anche la pillola della farsa dell'inchiesta sull'omicidio di Carlo Giuliani, del famoso proiettile deviato da un sasso. Ricordiamo che Plaganica è stato prosciolto da ogni accusa, si è parlato di un incidente. La campagna messa in atto contro Carlo Giuliani è stata vergognosa, la campagna di difesa contro Plaganica è stata altrettanto vergognosa. Crediamo che, questo è il mio giudizio e non solo, penso anche, ripetiamo, di questa radio, a noi non interessa e non interessava e non interessa tuttora il carcere per Mario Plaganica, vorremmo sapere se lui ha sparato e soprattutto chi ha dato l'ordine ai poliziotti, ai carabinieri, ai finanzieri di usare armi da fuoco in piazza, visto che quello non è stato l'unico caso in cui sono stati esplosi dei colpi di pistola.
E questi processi possono essere utili a far uscire la catena di comando, ben vengano anche i processi, ma ripetiamo, non siamo certo noi a chiedere il carcere.
Sì, 49 17 50, per chiunque voglia intervenire, stiamo preparando un altro collegamento tra qualche istante. sempre Radio Onda Rossa 87.9, la trasmissione di questa mattina, la seconda trasmissione sulle inchieste su Genova, sui processi di Genova, perché Genova in fondo è tuttora la nostra storia. Potete trovare tutto su italy.indimedia.org/controinchiesta.php. Sto guadagnando tempo in maniera piuttosto vergognosa, sto improvvisando, dunque lasciamo spazio a un altro po' di musica e poi torniamo in diretta.
My sword indeed make more niggas bleed. So swift, naked eye, couldn't record the speed. I lost ya with that offer, nigga, that'll cost ya. Still the screams of torture. Must have been a half gallon of shitty drinking. They got him thinking that he can trash the ship and get me sinking. I told him come back when you're sober. Drunk ass punk on a motherfucking hunt.
Pronto?
Pronto?
Mi senti bene?
Pochissimo, comunque.
Ora?
Sì, sì, adesso okay. Molto meglio.
Allora, siamo al telefono con Anna Pizzo, che era a Genova in quei giorni. Ricordiamo Anna Pizzo, redattrice di Carta. Allora, diciamo il filo conduttore della trasmissione di oggi era che era sul processo contro i 26 manifestanti, processo per devastazione e saccheggio. Un'accusa molto grave che riguarda appunto dei reati di presunta gravità eccezionale. La nostra idea è di cercare di coinvolgere un po' tutto il movimento, un po' tutti i 300.000 che erano lì, che erano a Genova. La nostra idea è che questi 26 stiano pagando un po' tutto il clima politico che si è creato a Genova in quei giorni e nei tre anni successivi. Tu hai avuto un ruolo abbastanza importante in quei giorni, puoi dirci quanto questa lettura secondo te sia aderente, abbia un senso o possa essere anche utile secondo te nel proseguo dei processi?
Ma no, quello che dici è vero, però io sono da questo punto di vista perfino anche più pessimista, nel senso che penso che questa storia degli lasciti di Genova dal punto di vista penale non sono ancora finiti, e tutti i giochi che si stanno facendo, quelli dalla parte delle forze dell'ordine, vedete come stanno andando, con un carattere molto soft, molto edulcorato, quelli dalla parte dei manifestanti stanno andando invece in un modo con dei segnali abbastanza inquietanti e sempre stanno aggiungendosi gli uni agli altri. Io devo dire la verità, i 26 per quello appunto che stanno subendo, ma vi ripeto, anche quello che starà succedendo fra poco con la questione della Diaz, la questione di Bolzaneto, sono due facce speculari della stessa medaglia, che hanno al centro questa questione sul fatto che la versione, quella ufficiale di come si sono svolte le cose a Genova, più passa il tempo e più il ricordo si attenua, è quella, e non si vuole che sia quella che tutti noi abbiamo testimoni di quei giorni, abbiamo visto realmente, e quindi siamo in grado di riferire con relativamente certezza. Innanzitutto io, per quello che riguarda per esempio la questione della Diaz, è un aneddoto che a questo punto forse fa anche ridere, ma a me allora non mi ha fatto ridere e neanche in seguito, per il Genova Social Forum io ero la responsabile rispetto alle istituzioni locali, agli enti locali, delle scuole, quella del Media Center e quella della Diaz. E quando il responsabile della provincia mi diede le chiavi della Diaz, facemmo il sopralluogo insieme per vedere che tutto fosse così, per quando dovevo riconsegnargli le chiavi dovevo vedere com'era la situazione. E siccome c'erano i lavori, come tutti vi ricorderete, c'erano gli operai che stavano ristrutturando quella scuola, lui aprì a un certo momento un paio di porte e dentro c'erano gli attrezzi di questi operai, vari attrezzi fra cui martelli, picconi, cose e io per scherzare dissi non vorrei che queste cose poi un domani venissero addebitate come armi improprie ai manifestanti, e lui disse: no, signora, come si permette, ma se siamo qui noi testimoni tutti di questa cosa. Il giorno dopo la mattanza della Diaz, quando ci fu la famosa conferenza stampa della questura e vennero mostrate come armi improprie esattamente quei martelli, quei picconi, quelle spranghe, fu una cosa che veramente rivoltava lo stomaco, e nessuno è stato capace allora di dire, noi naturalmente sì, ma nessun altro, né quelli della provincia, di dire come stavano realmente le cose. Poi naturalmente quella conferenza stampa, come vi ricorderete, si sgonfiò da sola per la sua insipienza, per l'aspetto grottesco che aveva in sé,
Tuttavia ci provarono in tutti i modi, questo è un piccolo episodio, ma secondo me da questo punto di vista è anche abbastanza indicativo.
Sì, sì, anche un episodio del fatto che nei giorni, nelle ore successive al G8 di Genova, insomma, il clima era concitato, ci fu chi ebbe la possibilità di parlare, di criticare subito, chi lo fece dopo.
Esatto.
Insomma, oggi sono passati anche 3 anni però.
Credo che la fobia del blocco nero, come i brutti e cattivi che hanno messo sotto sopra Genova e che hanno coinvolto 100.000 persone, non può più reggere. C'è stata una regia ben diversa da quella che tutti quanti hanno urlato subito dopo. Se 3 anni fa era giustificabile una reazione del genere, in quanto tutti si trovavano in una situazione molto nuova o comunque mancavano gli elementi per giudicare quelle 3 giornate, adesso tornare di nuovo a parlare di manifestanti buoni e di manifestanti cattivi quando ci sono 26 persone sotto processo, altri 100 che probabilmente verranno inquisiti, credo che sia piuttosto debole. Bisogna spostare l'attenzione su questi processi, sui processi di Genova e sulle 4 inchieste.
Infatti noi, insomma, a te che hai un po' il polso più vicino, diciamo, dal punto di vista del mondo dell'associazionismo, di chi che ha partecipato largamente alle giornate di Genova, quello che vorremmo sapere è se secondo te è possibile coinvolgere anche tutta quella parte del movimento di Genova nella difesa politica, se non legale, nei processi di Genova, anche per le questioni di devastazione e saccheggio. L'impressione nostra è che dal punto di vista di chi era a Genova, appunto il mondo dell'associazionismo, la sensazione sia che loro abbiano già pagato prendendo le botte a Genova, e questo sicuramente è vero, ma la nostra idea è che comunque questi 26 stiano pagando anche per quei 300.000 che erano a Genova, violenti, non violenti, insomma in tutte le forme possibili. È possibile secondo te ricreare questo cortocircuito tra tutto il movimento, tra tutti i 300.000 che erano a Genova?
Ma in parte si è già un po' ricreato, perché sono stati firmati appelli per quel poco che servono, comunque insomma segnali da questo punto di vista diciamo trasversali, chiamiamoli così, sono stati già dati. Poi ci sono alcune cose che effettivamente secondo me dirle con grande chiarezza non sposta di una virgola il senso che voi volete, che noi tutti quanti vogliamo dargli, cioè il senso politico di questa cosa, per niente. Quindi dire le cose come realmente sono accadute non sposta nulla. Poi ci sono anche da questo punto di vista dei lavori ancora da fare, e la povera Heidi Giuliani, per quello che sia, dico povera nel senso che lo sta facendo un po' troppo da sola questo lavoro, per quanto sia noi tutti diciamo l'aiutiamo, ma insomma diciamo che il carico grande è abbastanza sulle sue spalle. Queste cose lei non è che le difende in modo, come dire, ideologico e così, no, lei le sta difendendo queste persone, attraverso proprio la spiegazione, il racconto, la testimonianza del fatto che questi stavano facendo tutt'altro che quello che gli si addebita, o comunque lo hanno fatto in condizioni talmente, come dire, determinanti rispetto, che ne so, che non potevano fare altrimenti, ecco, cioè la situazione era tale per cui questi non potevano fare altrimenti.
Infatti, quindi, per molti la difesa gioca proprio sulla resistenza, diciamo, all'attacco contro la polizia.
Cioè, ma guardate, il problema è che noi tutti ce le diciamo queste cose, però cioè, a livello nostro anche di fatica, è tale per cui i processi sono cominciati, là davanti ai tribunali ci saranno 10-15 persone, non di più. Non è che io voglio che ci siano 300.000 persone, cioè, però se tutti, diciamo, voi con la radio, noi con infatti noi pubblichiamo adesso una specie di diario di tutte le puntate, diciamo così, della Diaz che scrive per noi Lorenzo Guadagnucci. Prima abbiamo pubblicato, quando si è aperta la questione 26, le cose di Heidi. Certo, non è che dovremmo fare molto di più, dovremmo cercare di coinvolgere noi che facciamo informazione molto di più, cercando di farla meglio, e però ci sono anche altri livelli di questa cosa che andrebbero mobilitati, anche l'aspetto, diciamo così, dei deputati, l'aspetto di tenere il fiato sul collo a chi, alle istituzioni che da questo punto di vista diciamo hanno un bel po' allentato i freni. Insomma, cose di questo tipo
sì, sì.
Andrebbero fatte tutte quante, tutte assieme e con una specie di nostra comune regia, come fu, certo, diciamo, certo. Genova nei giorni migliori.
E allora, proprio per insomma parlare di uno di questi livelli, noi come Indimedia stiamo cercando di fare un supporto legale ai legali che, esatto, sono impegnati nelle varie inchieste su Genova, e stiamo invitando tutti, siti internet, riviste, e quindi adesso passo la palla anche a carta,
a pubblicare
i nostri... esatto, quindi vi invitiamo a seguire da vicino il lavoro che stiamo facendo, anche per, non tanto per noi, quanto perché stiamo cercando di essere un canale per aumentare il supporto al lavoro legale insieme a tutti.
Abbiamo già messo il banner nel sito, abbiamo già messo l'appello sul giornale.
Ed era infatti per citare il buon esempio di carta, per invitare gli altri siti,
esatto,
del movimento e le altre radio,
cioè,
a fare
costa poco altrettanto. Questo veramente, e vale qualcosa.
Esatto. Allora ti ringraziamo, perché siamo quasi in chiusura anche noi, ci sentiamo nei prossimi giorni.
D'accordo, grazie, arrivederci.
Ciao.
Ormai sono le 13, mentre questo gruppo qui, le International Noise Conspiracy, cantano che il capitalismo gli ha rubato la verginità. Sicuramente qualcosa ha tolto a tutti quanti. Chiudiamo questo secondo appuntamento, questa seconda trasmissione su Genova, andiamo verso la conclusione. A differenza di quello che ha affermato Anna Pizzo, noi siamo un po' più scettici su tutta questa mobilitazione che c'è stata da parte di tutti sulle inchieste su Genova. Almeno se c'è stata non ce ne siamo accorti, non può bastare sicuramente la firma di un appello, vanno prese delle posizioni politiche molto ma molto più chiare e molto ma molto più nette. Anche tutti quei parlamentari a cui lei faceva riferimento, che si sono messi in bella mostra a Genova nei giorni successivi, e ora che riprendano un po' il filo della questione, se vogliono avere quella credibilità che spacciano di avere.
E proprio per avere quella credibilità devono fare un po' di più anche di quello che sta facendo la stessa carta, proprio per dare un consiglio tecnico a chi vuole supportare. Diciamo chiaramente che appelli, video, banner servono se vengono messi in bella evidenza, quindi cerchiamo di metterli sulle prime pagine delle riviste, sulle prime pagine dei siti, non li nascondiamo, non c'è niente da vergognarsi se aiutate i legali per Genova. Insomma, in qualche maniera fatelo nella maniera più efficace possibile.
Sì, non può bastare un link all'interno di un sito, il link che insomma va messo sulla cosiddetta home page, sulla prima pagina di ogni sito. E questo ci sembra veramente il minimo sforzo che tutti e tutte possano fare, chi fa informazione, ma anche semplicemente chi non la fa, chi fa musica. Direi che questo appello è per tutte e tutti. A Genova c'eravamo tutti con il cuore, ci sono stati, penso di dire, anche qualche milione di persone, magari mi sono buttato da così, però anche chi non era a Genova fisicamente in quei giorni ha seguito, si era attaccato, non semplicemente perché per il fatto che fosse un evento mediatico, erano tutti quanti collegati con Genova attraverso le televisioni, attraverso Indimedia, attraverso le radio. Dunque, parafrasando una canzone di qualche anno fa di André, siamo tutti coinvolti. Di conseguenza ricordiamo a tutti quanti che siamo tutti coinvolti riguardo Genova, ed è ora, visto che poi mancano pochi giorni al 20 luglio, le inchieste sono partite, probabilmente i processi entreranno nel vivo da settembre in poi, è ora che ci diamo una mossa, lo dico proprio così, nella maniera proprio più brutale possibile.
Ed è ora che ci diamo una mossa anche qui in radio, dobbiamo lasciare spazio ringrazio il resto del palinsesto, rimaniamo tutti comunque alla prossima settimana, sabato prossimo sempre intorno alle 11:30 torneremo a parlare di Genova, torneremo a parlare dei processi e delle questioni anche non strettamente legali che girano intorno ai 3 anni che sono passati ormai dal G8. Entreremo anche nel vivo della programmazione della settimana di Genova dal 16 al 21 2004, sappiamo che ci sono già in programmazione diversi eventi a Genova, tra concerti, mostre, manifestazioni di ogni tipo. Sabato prossimo saremo più precisi dando questi appuntamenti e invitando tutti a salire a Genova, proprio perché insomma in qualche maniera in ognuno di questi 3 anni che sono passati c'è stata una ragione in più per andare a Genova, come si diceva prima, non è soltanto una commemorazione, ogni anno si trova una ragione più attuale per andare a Genova in quei giorni.
Sì, speriamo così che questa ennesima trasmissione, questa seconda trasmissione, sabato prossimo ci sarà la terza e ultima trasmissione, anche se poi le news su Genova, su Radio Onda Rossa, sono costantemente aggiornate, direi quotidianamente, altrimenti c'è, per rimanere dentro, per stare sulla notizia, c'è Indymedia. Andiamo a chiudere, salutiamo tutte e tutti, diamo spazio all'altra trasmissione della radio, allo scadere di un'ora, e per così traghettarci verso allo scadere di un'ora, Indymedia manda questo pezzo. Ciao.
Ciao.
Just mix the coffee.